Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
One Podcast.
Nella montagna, per esempio, sento tanto la presenza vitale dell'acqua. Il torrente è una cosa di una potenza vitale che mi... Io vado lì a sedermi accanto ai torrenti e sento la vita che scorre. DJ Overload, Frank and DJ
Aladdin. Come si chiama quella sindrome? Wanderlust. Il desiderio di andare oltre, di cercare altro, di muoversi. Dopo diversi viaggi in solitaria, su Radio DJ è nato DJ on the Road. Ho chiacchierato, conosciuto viaggiatori ed ascoltato musica nuova. Ci siamo contaminati. E si sa, per strada, non ci sono intervistati e intervistatori, ma sconosciuti che condividono pezzi di vita. In ogni episodio ritroverete una chiacchierata tra amici che si incontrano per la prima volta. Nei loro bagagli un racconto, un'esperienza, un sorriso, un viaggio. Sono Frank e questo è DJ on the Road, il podcast.
Comodati, sì, bravo, mettiti pure lì.
Questo andiamo, basta.
Vuoi, vuoi stare in piedi, vuoi stare seduto? Poi sappiamo soprattutto, ciao, Aladdin, soprattutto so che per te questo è un orario delicato.
No, sì, figurati, mi piace cucinare, allora faccio cena.
Definisci ti piace cucinare, sì, per sì, te sì. O per gli altri?
No, per gli altri, per me, no, anzi, quasi quasi è una cosa che non capisco, le persone single, no, che si fanno la cenetta, così io quando sono da solo mangio due carote. E invece mi piace molto per gli altri, la donna con cui sto, quando torna, prepararle la cena, preparare per gli amici. Ho lavorato in ristorante un paio d'anni.
Ma dove?
Su, in montagna. Dovevo sbarcare il lunario, come succede a tanti di noi, e per due inverni ho lavorato in un ristorantino facendo polente, salsicce.
Ma quindi, cioè, ma ci devi preparare per forza la polenta?
Devo dire che, ecco, entrare in ristorante, nella cucina di un ristorante, è un po' la svolta, perché cambia tutta la visione sulla cucina. I grandi numeri, i trucchetti proprio biechi della cucina da ristorante, impari un bel po' di cose.
Ne voglio uno, perché mi sto, sarà forse l'età, non lo so, però anch'io pian pianino mi sto avvicinando a questa forma di amore, perché poi alla fine è quella roba lì. Cioè, tu appena mi hai appena detto, è un gesto d'amore che fai per
sì.
È l'unica cosa spiegabile, no? È un altruismo totale.
Sì, sono un po' timido per il resto, per esempio, anche se adesso sono qua e non si direbbe, non sono tanto bravo a fare conversazione. Invece fare un gesto, far qualcosa per dimostrare che a un altro che gli vuoi bene, mi viene meglio.
Da dove ti arriva questa cosa della non conversazione? Ti do un qualche secondo in più anche per ragionarci su. Quando prima sei arrivato ti ho detto è grande il rispetto che ho nei tuoi confronti, perché leggendoti, anche se poi è ovvio quello che uno scrive è diverso poi da quello che uno è, perché insomma le storie sono belle anche per quello, però mi ritrovo in tantissimi punti, mi ritrovo, che è una cosa terribile da dire a un autore, però mi ritrovo in alcune concezioni, in alcuni modi che hai di affrontare delle tematiche, no? E questo costante conflitto nel prendersi cura delle volte di se stessi e di mettersi a disposizione degli altri, per me è una componente molto importante. E quindi mi piace capire perché è difficile mettersi...
Ma devo dire che invidio molto... Cioè, invidio sì, secondo me è la parola giusta, le cose che... Sai, le qualità che non hai. Io delle qualità che non ho, quella che proprio mi manca tanto... E che invidio negli altri in senso buono quando la vedo, è riuscire a essere a tuo agio con gli altri, riuscire a fare stare bene un'altra persona, riuscire a fare ad accogliere, a fare conversazione, a passare un tempo tranquillo con un'altra persona così. Per me costa un sacco di fatica, c'è una timidezza di fondo che non so da dove arrivi, e per cui mi costa veramente un po' di fatica. E allora quando trovo un'alternativa al conversare, che può, magari può essere andare in montagna insieme, fare un viaggio, e allora quando sei in macchina per centinaia di chilometri puoi anche non parlare, perché metti la musica, guardi il paesaggio che scorre fuori, o quando cucini, o quando mangi, o quando bevi, ecco, riesco a rilassarmi e a vivere di più questi rapporti.
È una cosa che mi fa sorridere, però... Quando si parla di mettersi a disposizione, ho elaborato questa piccola teoria, peraltro molto semplice, che per quanto mi riguarda equivale al tenere un telefono acceso, sai, i nostri telefoni oggi, gli smartphone, quando tu accendi lo schermo la batteria va giù tanto, no? E a me mi prendono parecchio in giro per questa cosa, perché dico, ma come fai un mestiere dove parlare con gli altri dovrebbe essere estremamente naturale, mentre verifico lo stesso funzionamento, cioè quando sono con gli altri, quando sono in mezzo agli altri, quando c'è da fare il mio piccolo mestiere, bene o male che venga fatto, ci si scarica. E per me ricaricarsi vuol dire ritrovarsi tra le montagne, in un bosco, da soli per tanto tempo. Come ti ritrovi in questa osservazione? Distante da te è una cosa?
No, non è assolutamente distante, è un po'... è una cosa che scopro che cambia con il tempo e con l'età. Non so se ci sono persone per cui tutto rimane sempre così, no? Per cui tu puoi dire, a me ricarica o fa star bene andarmene da solo in montagna, questa cosa rimarrà vera per il resto della tua vita. Sarebbe forse un po' strano. E, per cui, per esempio, adesso sono in una età, in una fase in cui la solitudine non mi piace, la sento, l'avverto come pericolosa per me, conosco tutte le mie... Ognuno di noi si conosce fin troppo bene, per cui tutte le mie debolezze, tutte le cose che saltano fuori, soprattutto quando sto da solo. È un momento di grande fragilità per me, quello della solitudine. Mi rendo conto che, per esempio, qualche anno fa ero più forte in questo, potevo stare una settimana, un mese da solo in montagna e riuscire a non soffrirne più di tanto. Adesso è cambiato, sento più il bisogno di stare con gli altri. Quindi sì, è sempre casa la montagna per me. Per me è come ritornare alla fortezza della solitudine di Superman. Questa cosa non credo che cambierà mai, perché il senso di tornare a casa fa parte di te, delle tue radici, della tua vita. Però adesso preferisco viverla con gli altri.
E cos'è la debolezza?
Di notte svegliarsi e sentire questa angoscia che viene fuori. Trovarti in un momento e dire... oddio, non vorrei essere qua, non sto bene, che cosa mi sta succedendo? Secondo me da giovani si tende a pensare che uno invecchiando acquisisca saggezza, pace, forza, che poi alla fine diventi un grande saggio che sta bene, bello tranquillo. Invece mi sto rendendo conto che a volte è un po' il contrario, cioè l'età può anche acuire delle fragilità, delle nevrosi. Per esempio le malattie si sviluppano con l'età, no? E come le malattie fisiche immagino che si sviluppino anche quelle mentali, quindi forse diventi più fragile.
Lo sapevo che sarebbe stata molto molto bella e emozionante da subito questa puntata di podcast di On The Road. C'è Paolo Cognetti. Questa è una chiacchierata, no? Come hai visto, non c'è stato un inizio, non c'è una fine. È una chiacchiera che stiamo cercando di fare con tutte le difficoltà del caso, perché... vabbè, coniamo questa definizione che fa un po' sorridere, tra due montanari, buttiamola così. Quando parlavo di riferimenti in comune, tra l'altro, forse quello che salta più all'occhio, no? Per chi legge la tua biografia, poi la tua storia, è sicuramente la condivisione di quello che è stato un percorso di Chris, perché entrambi, e tempo addietro, ci siamo sentiti in radio forse la prima volta, proprio grazie a quest'uomo, sia te che io abbiamo avuto l'opportunità di visitare questo benedetto o magico, come l'aveva definito lui, Magic Bus. Tu hai fatto poi un percorso molto molto bello, perché aveva a che fare in realtà con i tuoi studi, no? Con tutto quello che era il percorso cinematografico. E hai fatto questa sorta di documentario in cui hai ripreso quelli che sono, possiamo dire per noi o forse per l'ascoltatore, tipo di On The Road, di grandi maestri. Che cosa è venuto fuori da quell'esperienza che hai fatto? Sei riuscito a scavare ancora una volta? Anche lì eri in compagnia, c'era Nicola Magrini, c'era che Nicola. Ne approfittiamo per salutarlo, tuo grande amico, sì. Che ho conosciuto, pensa, al matrimonio di Folco Terzani. Lui non si ricorderà mai, ma è nata questa amicizia meravigliosa con Folco, mi aveva invitato al matrimonio e Nicola aveva dato un quadro a Folco per regalo. Non ci siamo più incrociati con Nicola, però io continuo a seguirlo perché lui, diversamente da te, ha i social.
Ah sì, ma invitalo una volta, Nicola...
è una meraviglia.
È un grande amico, sì. Stavo pensando a Chris, stavo pensando che pochissimi giorni fa, ora non so quando andrà in onda questo podcast, era il suo compleanno.
Sì.
Era anche lui un acquario e avrebbe compiuto 54 anni quest'anno. Neanche tanto vecchio, no? È una storia che ci sembra ormai appartenere veramente a un passato... quasi un passato remoto. Invece sarebbe qui una persona poco più vecchia di noi, con cui magari potremmo parlare. E a volte, pensando a lui, ci si dimentica che era giovanissimo, che quella radicalità è la radicalità della gioventù. forse solo a 24 anni come lui potevi andare a morire, andare a vivere e morire, perché poi quando le persone, quando parlo del Magic Bus, di queste cose che ci stanno così a cuore, le persone dicono: ah, quello è il posto dove morì Chris McCandless. Aspetta un attimo, prima è il posto dove visse. Anche noi siamo nel posto dove moriremo forse, però nel frattempo credo che lui sia stato anche molto felice lì.
Tanto.
Credo che sia forse proprio il posto dove voleva essere. Credo che lui lì per qualche momento si sia sentito esattamente dove voleva essere, che è rara come sensazione.
È una cosa molto molto complessa, non sei d'accordo? È una frustrazione che mi porto tanto dentro, che mi piacerebbe che se hai voglia, perché stiamo scendendo molto con delicatezza però in delle parti molto intime di noi stessi, soprattutto di te. Però è una frustrazione complessa quella del dove vorrei essere. Perché Krakauer lo dice, no? Citando un po', tramite forse le parole di Chris, ci sono persone infelici che non prendono mai quel coraggio di spostarsi. Sì, ma che vuol dire spostarsi? Forse è un accettare la normalità del quotidiano, forse anche quello?
Forse sì, e lui poi stava arrivando a qualcos'altro, io credo, perché io me lo chiedo. Cosa avrebbe fatto tornato dall'Alaska? Sarebbe andato avanti a vagabondare per un po'. Dopo cosa avrebbe fatto? A un certo punto Chris McCandless in qualche modo avrebbe trovato un luogo, un modo per stare al mondo, no? E non è un caso che una delle ultime cose che ci ha lasciato, e se ti ricordi al Magic Bus tutti l'avevano trascritta questa frase, era: la solitudine reale solo se condivisa. Cioè, dopo una lunga solitudine estrema, lui aveva segnato sul libro che stava leggendo questa frase, cioè: non puoi essere felice da solo.
Sì, la felicità è reale, certo, la felicità è reale. Sì.
La felicità la puoi vivere veramente solo se la condividi con qualcun altro, perché felice da solo che cos'è? È una cosa quasi sovrumana, è un santo, è un Buddha. Il Buddha è felice da solo, a me piace molto il buddismo, però mi sembra veramente sovrumana quella condizione. E mi sembra molto più umana la felicità condivisa, la felicità di stare con una persona che ami, con un amico. E sì, quella la riesco a concepire, riesco ad ambire a quella, la felicità della solitudine.
Un po' più complessa.
Quindi forse Chris stava andando avanti, anzi, aveva 24 anni e sicuramente stava andando avanti. E in questo viaggio è stato un caso che, cercando di collegare alcuni maestri, alcune radici molto importanti, Carver, Jack London, Chris McCandless, a prima vista non c'entrano un tubo, no? Carver, una persona che era cresciuta nel nord della California, in questa provincia americana molto desolata, che aveva fatto i conti per tutta la vita con l'alcolismo, una vita molto disperata. Cosa c'entra con Jack London e con Chris McCandless? Invece poi, piano piano, approfondendo questi autori, ecco, Carver sulla sua tomba aveva voluto che scrivessero la sua ultima poesia, che dice: e hai avuto quello che volevi da questa vita nonostante tutto? Sì. E che cos'è che volevi? Potermi dire amato, sentirmi amato sulla terra. E la felicità è reale solo se condivisa, no? Arrivi allo stesso. Jack London era un californiano, era nato a Oakland, nella baia di San Francisco. Da giovane faceva pescatore di ostriche. Lui conosceva molto bene la città. Un suo libro importante fu un reportage dai bassi fondi di Londra. Quello era il suo ambiente. A un certo punto si invaghisce del Grande Nord come di un altrove, come di un mito, e parte con questi della Corsa all'Oro e vive un anno a Dawson City, una città dove sei stato anche tu. A me è rimasta nel cuore quella città lì. Sarà perché era estate, era giugno, non veniva mai il buio, era su questo fiume Yukon, che poi ho scoperto si dice Yukon,
sì.
Non c'è un ponte sul fiume, devi prendere una chiatta, anche la macchina la carichi su una chiatta per attraversare il fiume, dopo un po' di chilometri dal Canada sei in Alaska, e ti senti veramente ai confini in un avamposto dell'umanità.
È una sensazione incredibile, come al solito l'hai descritta in maniera meravigliosa, però il mondo è un'altra cosa lì, gira in maniera proprio. Poi, per carità, Fairbanks è una cittadina un po', ma anche Anchorage, ti accorgi che sono cittadine proprio americane, no? Quelle lì squadrate con le vie. Però appena poco dopo, la sensazione è stata quella, e vedo che è condivisa tanto anche da te.
Mi è piaciuto di più il Canada, devo dire. Ho visto Fairbanks ed Anchorage, questa America così anche rovinata, no? faceva impressione vedere i nativi, o non mi ricordo come sia politicamente corretto chiamarli oggi, fuori dai negozi di liquori, fuori dai bar veramente conciati, capire che lì sono i tossici, sono gli ultimi della scala sociale, e i primi sono questi bianchi col pick up, il fucile, cioè non è una favoletta,
lì è proprio Stati Uniti.
E quindi dici, madonna, sì, la natura, la wilderness, le montagne, i laghi, però l'umanità qua fa veramente spavento. In Canada sarà perché siamo europei, che questa cosa della cultura ci sta un po' più a cuore, ho trovato un po' più di gentilezza, un po' più di accoglienza, un posto dove, ecco, mi piacerebbe vivere per un po'. Se tu mi dici, ci staresti 6 mesi a Fairbanks, ma anche no.
Ma neanche una settimana probabilmente,
no? A Dawson, magari non a Dawson, però in una città canadese sì, volentieri ci proverai.
quando si fa un riferimento a un viaggio, a parte quelli che abbiamo già iniziato a citare, ce n'è qualcuno che comunque per te corrisponde esattamente alla traduzione, o meglio alla metafora perfetta del viaggio, a questo punto necessariamente in coppia o comunque con una persona? Ripeto, abbiamo ancora, lo ricito volentieri Nicola, perché mi pare di capire che essere un tuo compagno di viaggio con il quale ti trovi molto bene.
Beh, per me che vengo dalla letteratura americana, mi viene da rispondere il coast to coast da New York a San Francisco. Non l'ho mai fatto, ma non l'ho mai fatto un po' perché sono sospettoso del fatto che farlo adesso forse potrebbe essere un po' deludente, per cui in realtà questo viaggio Seattle, Alaska, che un po' è l'equivalente perché erano 4.000 km di camper, forse era stato il nostro coast to coast. Ho pensato che il grande nord può essere oggi l'ultima frontiera americana, non sono l'unico a pensarlo, e che quello che una volta era il west, no? A partire da New York e andare a ovest, e quindi quello. E poi devo dire che il viaggio a piedi, ecco, io un po' il viaggio in macchina lo soffro. Sarà che guidare tanto, a me piace guidare, vado in montagna così, però guidare tanto per centinaia di chilometri su un'autostrada no. Per cui tutto questo viaggio era Nicola che guidava, invece a lui piace, si piazza lì, mette la musica, mano sul volante, può andare avanti.
È per quello che l'hai scelto.
Come Neil Cassady, ti ricordi che Kerouac cioè, nelle foto sta sempre a destra e Neil Cassady è sulla sinistra, sì, che sì. Guida. Eravamo un po' così.
La stessa cosa, ragazzi, che metafora.
Sai quei guidatori che sembrano entrare in una specie di calma quando guidano? Poi le strade dell'Alaska, del Canada, sono così, centinaia di chilometri.
Non c'è nulla.
Casomai un orso di fianco.
C'è nulla.
Io mi addormenterei dopo mezz'ora, invece lui è bello contento. Però
è una forma di equilibrio probabilmente che si crea, no?
Però a me tutta questa macchina mi infiacchisce molto. Mi sai quando ti senti che anche il corpo non è contento? Invece il viaggio a piedi, soprattutto in montagna, ho fatto un po' di trekking in Himalaya, arrivare alla sera stanco, che mangi, che sei contento di mangiare perché hai faticato tutto il giorno, che dormi perché sei distrutto.
Quella è un'altra soddisfazione.
Sì, sì, sì. Sì, sì.
Come è andato? Noi stiamo facendo tanti riferimenti poi a tanti lavori che in realtà tu hai fatto, perché anche io l'Himalaya ci hai dedicato giusto un libro su quella cosa lì, no? Come è andato quel viaggio, in modo che magari qualcuno che ancora non ha letto quelle tue parole è invogliato da queste chiacchiere che stiamo facendo?
Ma ero arrivato in Nepal col desiderio, cos'era, il 2015, la prima volta, col desiderio di vedere se esistesse ancora una montagna vera, perché la nostra montagna, le Alpi, sono bellissime, però l'umanità che le abita è un'umanità di cittadini, oramai, insomma, è la storia, tutti viviamo in una maniera molto simile, computer, macchina, lavori, banche, bar e via dicendo, relazioni. Invece una civiltà di montagna, non so, isolata, autonoma, che viva di un'economia di montagna, qua non è più possibile vederla. Ed ero andato là per questo. Ho fatto prima le zone più popolari. Quando vai in Nepal da solo, cerchi qualche trekking alla tua portata, magari c'è l'Annapurna, il campo base dell'Everest.
C'è la fila lì.
Sì, sono molto frequentate, molto belle, però lì ti ritrovi di nuovo nel rifugio col wifi, il tipo che mette le foto su Instagram. Dice, vabbè, sono a casa anche qua, non dovevo fare tutta sta strada per trovare questo, potevo andare su Monte Rosa. E quindi ci ho messo un po' per cercare invece una regione himalayana davvero, non so se dire integra, comunque lontana.
Off the grid, dicono gli americani, no?
Fuori il Dolpo, che è l'estremo nord-ovest del Nepal, era ed è ancora, non so per quanto, ancora così, nel senso una regione che sei presente la geografia di quella zona lì, il Nepal sta a sud dell'Himalaya, il Tibet è a nord. Questo cambia completamente il clima dei due paesi, perché giù ci arrivano i monsoni, piove, il Nepal è molto verde, ha le foreste pluviali, i fiumi, eccetera. Il Tibet è tutto,
mentre il nord
è un deserto d'alta quota dove non arrivano le piogge. E invece il Dolpo è una specie di lembo di Nepal che però geograficamente si incunea in Tibet, supera l'Himalaya, e lo chiamano il piccolo Tibet perché sembra di stare in Tibet ma sei ancora in Nepal. E volevo vedere anche gli ultimi rimasugli della civiltà tibetana, che adesso dopo 50 anni di dominazione cinese, insomma,
sono belle che andate, certo.
Ben poco, quindi villaggi, templi, ed è ancora così. Abbiamo camminato 21 giorni senza incontrare una strada, una macchina, un palo della luce, ma non in un deserto, è di paese in paese. Ogni giorno arrivavamo in un villaggio diverso, passavamo lì la notte. Quindi esistono persone nel 2022 che abitano a 4000 metri in villaggi dove non arriva la strada, dove la corrente elettrica è quella dei pannelli solari, e che vivono di pastorizia, di campi di orzo e di mercanzie.
Che persone sono?
Sono persone che desiderano ardentemente vivere come noi. Purtroppo ti piacerebbe arrivare lì e trovare gente felice che ti insegna il segreto della felicità buddista, che è la felicità dell'accontentarsi, del rinunciare, del non desiderare. Invece è gente che dice: ah, mi piacerebbe tanto avere le scarpe che hai tu, la macchina che hai tu, il telefono che hai tu.
È l'Occidente che fa un po' da... Cioè, queste non sono, ovviamente, sono parole anche di Terzani, poi è l'Occidente che fa un po' da padrone anche lì.
Terzani ha avuto grandi... delusioni, lui era, sì, veramente innamorato dell'Asia, ci ha passato tutta la vita, però se legge Un indovino mi disse, Un altro giro di giostra, i suoi libri sull'Asia, sono continue delusioni, ma non dall'Asia, dalla storia,
sì,
dalla storia che sembra inghiottire tutte queste culture.
E questa è la cosa più devastante, leggendo, ovviamente stiamo parlando di Tiziano, di Folco in questo caso, però sì. Cioè, ti rimane, almeno personalmente, quando, soprattutto poi con Indovino di Disse, ti rimane quella malinconia, no? Che dici, allora, già allora non esisteva, non esiste un posto nel mondo dove c'è un'alternativa.
Sì.
E questa cosa viene fuori perché me la stai raccontando adesso anche te.
Lì la cosa poi bizzarra, ma insomma la storia dei nostri tempi, è che l'Occidente sta arrivando sotto forma della Cina, nel senso che il Nepal è arrivata la Cina. Il Nepal, che era sempre stato un paese filo indiano storicamente, anzi l'India l'ha sempre trattato come una sorta di sua regione satellite, adesso da un po' di anni è filo cinese, e la Cina è entrata. Lavori pubblici, strade che passano i grandi valichi himalayani a 5000 metri.
Loro non fanno molti sconti.
Eh no, arrivano, vendono,
è così.
E poi arrivano con la mercanzia, cioè loro non arrivano con l'esercito, arrivano con i telefonini. Per cui arrivavi in un villaggio a 4500 metri e vedevi questi qua che non avevano niente tranne un telefonino cinese, il segnale gliel'avevano portato, e riuscivano a vederci su YouTube e a sapere come si vive da questa parte del mondo. Pensa che shock per uno che ha 4 yak e un campicello di orzo. Sì. Questi sono i nostri tempi, ognuno fa i conti con i suoi.
Ci rimane l'opportunità di andare davvero su Marte, per provare a...
No, non penso. Sto praticando tanto yoga negli ultimi anni.
E ti aggiungo anche un'altra domanda, intanto che formuli la tua risposta per questa cosa. Che cos'è la felicità, soprattutto?
Infatti...
E tu mi dici, Franco, lo viene a chiedere a me, che ne so.
No,
però...
beh, io non posso condividere le mie riflessioni, ecco, non dare risposte. Però attraverso la pratica dello yoga e un po' anche attraverso i pensieri dell'età, mi interessa forse di più adesso la ricerca di una felicità del restare, che è diverso dal dire vado a vedere se in Nepal c'è un posto dove essere felice, c'è un posto che mi sorprenda, questo lo puoi sempre fare, anzi continuerò a farlo, non voglio dire che non mi interessa più viaggiare, però la felicità è qualcosa che devi trovare dove sei tu, non è che è nascosta là in Himalaya, dove lei la scopri come se fosse una miniera d'oro. Sarebbe un po' strano se tu fossi incapace di essere felice lì dove sei, in casa tua e nel tuo letto, e invece fossi capace di farlo da un'altra parte, no? E quello che ti insegna un po' lo yoga, il buddismo, è che l'esercizio della felicità è qualcosa che forse è meglio che tu faccia sul posto, sul tappetino, come dire.
Questa cosa ti
reale o metaforico. Questa cosa mi affascina perché è nuova per me. Invece ho sempre pensato, e lo sai perché condividiamo certe radici, che la felicità stia nel partire, nello scoprire, nell'avventurarsi. Però ti puoi avventurare anche dentro di te. Forse è un posto ancora più interessante dove, dove l'Occidente o la Cina o qualunque cosa può non arrivare.
Come ci si fa a rapportare però con quello che si ha fuori, con quello che c'è fuori, rispetto a quello che potresti trovare dentro? Perché quello è il ghiaccio col fuoco, no?
Mi viene da dire costruendosi una vita libera e appartata. C'era questo motto latino che piaceva molto ai filosofi latini, che era vivi appartato. Questo l'ho ritrovato in Thoreau. Sai quando si dice, ma in fondo Thoreau non è che facesse poi tanto l'eremita. Si scopre che la sua capanna di Walden stava a mezz'ora da casa dei suoi genitori, che lui quasi tutte le sere tornava in paese. Ma lui non ha mai detto che voleva andare tanto lontano, e se tu lo leggi davvero Walden capisci che lui voleva trovarsi un angolino, non andare su Marte. E quindi trovarsi un angolino nella vita, secondo me, significa essere più libero che puoi, come diceva Bob Marley, cioè liberarsi dalle mille costrizioni del lavoro, della società, e essere appartati, nel senso che la tua capanna di Walden, se vuoi e se ce la metti tutta, te la puoi costruire, lì trovare la tua forma di libertà e lì trovare la tua esplorazione di quello che è il tuo percorso di vita. Lo puoi trovare anche nei libri, lo puoi trovare in uno stagno, in un bosco, nel rapporto con gli animali. Non c'è una via sola, ma insomma, ecco, non serve andare su Marte, questo non lo penso più.
C'è stato un momento in cui è arrivata in te quella consapevolezza del non andare, del non viaggiare, del non allontanarsi, ma del ritrovarsi, questo mi pare di capire.
Forse è arrivata con la possibilità di farlo. Qualche anno fa, dopo le otto montagne, è stato bellissimo, veramente riuscito a liberare di una serie di incombenze, lavori che non ti piacciono, cose. Sai, tanti di noi hanno la vita, sentono che è occupata da cose che non gli andrebbe di fare, ma che devono fare perché è così. È stato bellissimo a un certo punto potersene liberare.
Se posso permettermi, questa liberazione è arrivata per scelta o perché il tempo ti ha permesso di farlo?
No, per scelta, perché l'avevo sempre desiderato, e per le possibilità materiali, perché se non hai più bisogno di sbarcare il lunario con mille lavori perché guadagni dai libri che scrivi, evviva, non sei più costretto a fare quello che non vorresti fare. Quindi mi sono ritrovato a un certo punto, non giovanissimo, verso i 40 anni, a dire, adesso se voglio posso andare in Tibet, e ci sono andato, adesso posso andare in Alaska, e ci sono andato. E a un certo punto ho pensato, adesso cosa faccio? Un viaggio così all'anno, anche due viaggi così all'anno, in primavera vado in Patagonia e in autunno vado in Himalaya e poi vado in Kamchatka, per fare un nome a tutti noto, oppure, cioè, perché poi non mi sembrava una via. Mi piace ancora programmare dei viaggi, però per esempio adesso mi piace dargli il tempo che i viaggi meritano, non avere la bulimia di torno da qua e la prossima e già penso dove devo ripartire. Per esempio un grande viaggio così come l'Alaska, come l'Himalaya, secondo me per un paio d'anni te lo dovresti preparare, non te lo dovresti lanciare in pochi mesi, così lo desideri, così leggi, studi bene le cartine, poi quando torni anche apprezzi di più il valore di quello che stai facendo, no? E così un po' di prospettive sono cambiate. Allora mi sono iniziato anche a chiedere, cosa devo fare quando sono qui? Ho sempre un rapporto un po' conflittuale con Milano, è la città dove sono nato e cresciuto, per cui anche questa è casa per me.
Bonatti tirava fuori delle metafore sempre meravigliose riguardo all'apnea della città, no? Sono costretto a non respirare per un periodo per poi potermi permettere le montagne. Mi piaceva tanto, non vedevo l'ora di parlarne con te di quella frase lì, di quel periodo lì di Bonatti, sì, e sentire cosa ne pensi, perché tu sei molto radicato in questa città, però allo stesso tempo hai poi le radici che vanno verso la Val d'Aosta, verso la montagna.
Sì, però sto cercando, devo dire, di trovare un modo giusto e bello di vivere anche qui. La città offre tante possibilità, non solo il bar e la vita notturna, insomma, che sono molto divertenti. Anche altro, anche questo posto, anche Radio DJ, anche la scuola di yoga, anche la libreria. Per cui cercare una felicità della città è un'idea che mi piace adesso.
Che cosa è successo in Val d'Aosta? A un certo punto ti sei immerso in questo progetto meraviglioso che, tra l'altro, paradossalmente con Aladin, con Enrico, avevamo detto che volevamo muoverci con questo podcast, perché è un podcast che parla di viaggi, è una diretta, è un programma radiofonico che per tanti anni ha parlato di viaggi, e volevamo andare in giro a sentire che cosa accade, e volevamo venire nel tuo progetto che ti prego di raccontare ancora una volta, quello che è successo lì, no?
Sì, sta ancora succedendo, nel senso che ho il grande desiderio di fare qualcosa di bello in questa montagna che mi ha dato così tanto, in cui io mi sento così radicato. Un po' un'idea di restituzione, un po' anche un'idea politica del dire: per me la montagna non è solo il luogo di vacanza dove stare per conto mio, non avere rotture di balle e stare in pace, in silenzio, eccetera, anche il luogo dove agire, dove fare qualcosa per quel posto, dove cercare di portare del valore, della ricchezza, dei contenuti. Io ci credo in questo, ci credo nella periferia di Milano. Ho abitato per 15 anni alla Bovisa, come a Estul, che è un villaggio di 20 anime a 1800 metri in Valle d'Aosta, è un'altra periferia. E quindi per 3 anni con un gruppo di amici abbiamo fatto un festival, Il Richiamo della Foresta, londoniano. La cosa più bella di questo festival era che si poteva campeggiare nel bosco. Per cui l'ultimo anno, nel 2019, sono arrivate 500 persone, in gran parte ragazzi, perché ovviamente essendo in tenda, tendine colorate sparse nei boschi, questa grande radura in mezzo, un grande pratone in cui c'erano concerti, teatro, incontri con alpinisti per farti qualche nome. In 3 anni sono venuti Vasco Brondi, Henri De Luca, Hervé Barmas, Manolo, Nives Beroy.
Sei riuscito a tirare dentro Manolo?
Manolo,
sì, lo sto inseguendo da un po'.
devi andare fin là, perché è difficile che si muova. Ed è stato bellissimo, devo dire. Dopo 3 anni certe cose si sono veramente... sono diventate un po' critiche. Uno, i conflitti che una roba così aveva creato. Questo non l'avevo previsto. Io sono...
Cioè?
Invidia? Forse invidia, forse... insomma, qualunque cosa fai dai sempre fastidio a qualcuno, no? C'è chi nel conflitto si esalta, trova una forza, c'è chi invece si deprime. Io sono uno di questi.
Siamo in due.
Se mi attaccano, se leggo certe cose io mi deprimo, non mi esalto.
Bandiera bianca.
Sì, mi viene voglia di dire: vabbè, allora mi ritiro. Lo so, forse bisognerebbe avere più verve, come dire, ma... E anche il sogno che tutti siano felici e contenti di quello che fai è impossibile, me ne rendo conto. Comunque, insomma, le questioni politiche oggi non sono da poco. Parli di montagne, per esempio, parli di migranti che attraversano le Alpi in cerca di un luogo dove vivere, parli di Valsusa, parli di Tav, mille questioni che attraversano la montagna, perché la questione ambientale, una su tutte, i mille impianti che stiamo cercando con tante associazioni di bloccare, progetti distruttivi per l'ambiente. Ecco, o ti esenti dal fare certi discorsi, ti censuri e dici: vabbè, parliamo di, non so, c'è un po' di musica e basta. Oppure, se le cose le affronti, poi ecco che nascono.
Diventa un delirio. E questa cosa ti ha fatto un po' desistere, da quello che mi pare di capire.
Sì, 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 sì. Sì, devo dire di sì. Soprattutto il vedere che quello che stavamo facendo lì si era diventata un po' un'invasione da parte di cittadini colti e borghesi nei confronti di montanari
che la vedevano diversamente. Questa cosa mi ha fatto molto soffrire. Avrei dovuto forse comportarmi diversamente per riuscire a tenere insieme questi due mondi che non ho tenuto insieme per niente. Quindi ho detto vabbè, facciamo altro. Nel frattempo sono riuscito a comprare una vecchia stalla che stava proprio dietro la mia baita, era un rudere, quattro sassi, e negli ultimi anni è stata ristrutturata ed è diventata un rifugio. Non un rifugio tradizionale in cui arrivano gli escursionisti a pranzo e a dormire, ma vorrebbe essere soprattutto una residenza culturale, residenza per scrittori, per artisti, per studiosi, un luogo di formazione, concorsi, laboratori, un luogo dove ogni tanto c'è un evento pubblico per cui magari appunto puoi andare a sentire uno scrittore che parla o a sentire un concertino. Questo sta iniziando perché il rifugio è stato appena finito l'anno scorso.
E tra l'altro, se non erro, hai fatto tu, cioè sì. Ci hai messo le mani in pasta.
No, le mani in realtà no, a parte piccolissime cose. Diciamo che ho lavorato negli ultimi anni per poter finanziare questo progetto.
Certo, ovvio.
Che è un po' come metterci le mani. E quindi questa è la prosecuzione dell'idea del festival, forse in una maniera un po' meno grossa, perché
anche invasiva forse.
Questo festival l'ultimo anno arrivavano un migliaio di persone al giorno, quindi era veramente anche molto visibile, le macchine, le strutture, il palco. Una cosa un po' più piccolina, che però stia lì, non è tre giorni all'anno, sta lì sempre e continua a fare, a vivere, e piano piano credo che si possa anche inserire in quella che è la vita del posto, con calma. E quindi è una nuova... È una nuova avventura, un po' un'esperienza di decrescita, un po' un desiderio di mettere le radici, perché dopo che hai fatto una roba così non è che te ne puoi andare.
Certo. Perché non ci sono social?
Perché ne avverto molto il pericolo di questi social. Io non riesco a... non riesco tanto a moderarmi, sai. Anche, per esempio, a me il gioco piace tantissimo. Però a un certo punto ho dovuto mettere sé che quando vai a giocare a poker online... puoi mettere l'opzione tenetemi fuori, perché sono...
Ogni tanto mi lascio andare nei videogiochi, ma col poker non conosco benissimo, però ho capito di cosa parli perché ho degli amici che giocano.
Esatto, per cui a un certo punto ho fatto tenetemi fuori, ma io sono così in diverse cose, per cui con i social so che, come ti dicevo prima, quella cosa del quel problema con i conflitti, non riuscirei a viverli in maniera sana o divertendomi così. Andrei in sbattimento per quelli che mi criticano, andrei a controllare quanti mi stanno seguendo, e per cui l'unico sistema che ho trovato è l'astinenza, è starne fuori, non è snobismo, è semplicemente un...
È la prima volta che ne parli di questa cosa, lo sai, perché in tanti mi scrivono, ma Paolo, perché qualcuno ha raccontato che questa sera avremmo fatto questo pomeriggio, perché poi con i podcast non c'è mattina, sera o pomeriggio, però che ci saremmo incontrati finalmente di persona... E mi hanno detto, per favore chiedigli questa cosa, perché ci sono degli account che ti riguardano ma non fanno parte di te. Devo arrivare al punto, e il punto è altissimo forse, non lo so, perché io in realtà delle risposte a questa domanda che sto per farti le ho trovate, e le risposte che hai dato sono abbastanza serie, soprattutto dicono non funziona così, ma Dio esiste.
Secondo me chi frequenta la natura, che è una parola con cui ho sempre qualche problema, ma vuol dire la terra, chi veramente ha un rapporto suo con la terra, nel mio caso è il bosco e la montagna. Nella montagna, per esempio, sento tanto la presenza vitale dell'acqua, il torrente è una cosa di una potenza vitale che mi... Io vado lì a sedermi accanto ai torrenti e sento la vita che scorre. Gli alberi, i boschi, non può negare l'esistenza di una vita superiore alla nostra. Vuol dire che la nostra vita è una piccola, minuscola parte di una vita più grande. Questo è talmente chiaro quando hai un rapporto tuo con la natura, che anche ti concili un po' con l'idea della morte, no? Perché vedi le stagioni scorrere, ogni anno arrivare l'autunno, gli alberi perdere le foglie, vedi gli animali che nascono e muoiono, e anche tu ti senti solamente un albero che poi perderà le foglie o un torrente che si asciugherà per l'inverno. Ecco, quella è la cosa più vicina all'idea di Dio che io riesca a esprimere. Non riesco a concepire un'entità, una, un'individualità, una volontà, però riesco a concepire una vita più grande, questo sì.
Per chiudere stiamo facendo questo giochino, insomma, questa cosa, sto chiedendo a tutti gli ospiti, chi viene a trovarmi, se anche loro hanno una sorta di luogo del cuore dove, da dove le cose sono nate, da dove è nata una passione, da dove è nato un modo di viaggiare, da dove è nato il primo giro in bici, da dove è nato il primo amore, da dove è nato la prima discussione con l'amico che ritenevi fraterno. C'è un riferimento che, se esiste per te, se c'è, sarebbe carino, e sarebbe molto ancora più interessante e carino avere un riferimento geografico.
Beh, per me, appena hai detto questa cosa qui, è il Monte Rosa. È una montagna molto accessibile, benché sia da Milano, dalla pianura. Se tu vai tra Milano e Torino, il Monte Rosa è lì, nelle giornate terse, sono i ghiacciai che vediamo dalla città. Ogni tanto uso Peakfinder, non so se c'hai questa app sul telefono, è quella che ti dà i nomi delle cime.
Sì.
Ogni tanto mi sono sbizzarrito a usarla da Milano.
Okay.
Tu vai sul ponte della Ghisolfa, io vado un sacco in giro a piedi perché ho il cane, metti Peakfinder e ti dice le vette del Monte Rosa che si vedono dal ponte della Ghisolfa.
Ovviamente Paolo l'ha già spiegata benissimo, però ti permette questa app, soprattutto se metti il telefono in orizzontale, sì, di vedere quelle che sono.
È bellissima, ci sono veramente, la tecnologia a volte fa delle cose molto belle. E quindi è l'altrove a portata di mano, cioè i ghiacciai che sono una cosa quasi inconcepibile dalla città, che stanno lì e che ci danno l'acqua. E questi ghiacciai io li ho iniziati a frequentare quando avevo 8-10 anni. Da bambino il mio regalo dell'estate era che i miei genitori mi iscrivevano, mi davano qualche ora, qualche giornata da passare con una guida alpina che mi portava ad arrampicare o che mi portava sul ghiacciaio. È una guida, fa ancora adesso questo lavoro, a cui piace moltissimo insegnare ai bambini questo grande talento. E quindi si portava queste cordate di bambinetti urlanti che volevano la mamma, di 8 anni, su per il ghiacciaio a 4000 metri. Questa roba mi è proprio entrata nel cuore, perché non te la puoi più dimenticare, credo, una cosa così. E come per altri, non so, la barca, il mare, quelle cose che impari quando sei talmente piccolo che ti si incastrano lì da qualche parte vicino al cuore e non le levi più. E per me è quello. Infatti, quando torno lì, tuttora ci porto delle persone, quelle che mi stanno a cuore. Anche gli altri, gli amici, mi dicono che lì mi succede qualcosa. Qualcosa in me si apre, qualcosa in me si illumina. Sai, sono gli altri a volte il tuo specchio, no? E uno ti dice, ma qua io ti ho sempre visto così, serio, un po' sofferente. E qua sei un bambino, mi sembra di vedere un bambino. Mi dicono questa cosa, che mi piace tantissimo, di tornare bambino quando sono lì. E quindi sì, è lì, è dove tutto è cominciato.
Grazie, ci hai dato tanto. Grazie mille. Paolo
Grazie.
Cognetti è On The Road.
Ciao.
DJ On The Road è un podcast scritto da me, Francesco Franclotta, con Enrico Aiello. Magheggi sonori, DJ Aladdin. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.